Mi chiedo perché, nonostante tutto, ancora tanta gente vada a messa, ancora tanta, e ascolti volentieri il Vangelo. E uno dei motivi probabilmente è che il Vangelo osa parlare di alcune cose, osa riconoscere alcune domande che ciascuno di noi si pone al fondo del suo cuore e di cui è difficile parlare, di cui è difficile sentir parlare, di cui anzi francamente non si trova ascolto nei discorsi che girano nello scambio sociale quotidiano, no? Cioè questa è una società per alcuni versi simpatica perché ti lascia pensare quello che vuoi, fare quello che vuoi, essere chi vuoi essere. Però questo francamente è uno degli aspetti più deludenti, più difficili, cioè il fatto che tutto ciò che è molto serio venga censurato. Tutto ciò che è molto serio è personale. T'arrangi, se trovi un amico, uno specchio che ti ascolta, vabbè. Ma se no per il resto la comunicazione pubblica, anche quella molto impegnata, se voi prendete per esempio i giornali, i quotidiani sono in media di buon livello, ci sono degli articoli bellissimi sui quotidiani. Però non potresti mai su un giornale, se non in qualche momento eccezionale, sentir porre le questioni di fondo che a te interessano. Si parla di politica, di economia, di spettacolo, di sport, no? Ma delle due o tre cose che ti stanno lì sulla lingua, capito? Che ti muovono il cuore, che ti muovono i pensieri. Beh, quello non si dice, no? Per esempio questa domanda che i discepoli con grande candore pongono a Gesù. Signore, non ti importa niente che noi moriamo? Ecco, questa è una di quelle domande e vedremo come Gesù attraverso il Vangelo e quindi la fede in Gesù, testimoniata nei Vangeli, ci offre in rapporto a questa domanda che è una di quelle serie, è una di quelle che prima o dopo ci poniamo tutti molto seriamente. C'è una grammatica della risposta cristiana, c'è un vocabolario del discorso cristiano che in questa parabola, perché si tratta di una parabola, questa della tempesta sedata, viene elaborata e che vorrei ancora una volta ripetervi, perché sono quelle cose che bisogna continuare a ripetere, se no appunto è come uno che deve ripetere le tabelline dei numeri, se no non sa fare i conti. E così ormai la grammatica cristiana, uno la deve continuamente la grammatica cristiana, che poi secondo me è la grammatica delle questioni dell'uomo di fondo. C'è il pericolo di smarrire questa grammatica elementare, perché in giro fan finta che si deve parlare continuamente di tutt'altro, si deve continuare a far confusione su tutto, no? E le due o tre cose che bisogna continuare invece a ricordarsi, a sapere, per quelle vengono confuse, no? Allora, Signore, non ti importa che moriamo? Questa è una domanda che non si fanno solo quelli che sono ammalati gravi. Questa è una domanda che è sottesa in forme diverse alla vita di ciascuno di noi e che viene da un'esperienza costitutiva che è quella di vivere pericolosamente. È l'esperienza che noi facciamo di vivere nel pericolo, nella minaccia a cui è esposta la nostra vita. La nostra vita, dice la parabola, è come una traversata del mare e della morte. Questa è una prima grande simbolica che la Bibbia elabora. La Bibbia rielabora la simbolica dell'avventura umana come questa lotta immemoriale tra l'uomo e le acque profonde, il mare. E voi vedete per esempio le prime pagine, le prime parole della Bibbia, l'abisso, il mare, la figura del nulla, e poi più in là le acque del diluvio, che sono la figura della morte, e l'esodo, nel corso dell'esodo, la traversata del Mar Rosso, che è come una traversata della morte, e queste acque sono mosse dalla tempesta, c'è un vento accanto all'acqua. Vedete questi grandi simboli fondamentali, noi siamo nati nelle acque della madre, abbiamo preso il vento del mondo appena usciti dal seno, tutte ste robe qui attraverso le quali noi abbiamo imparato la grammatica dell'esistenza, appunto. La Bibbia le rielabora così. Il vento, quel vento cattivo che agita le acque, sono tutte le tempeste che vengono a scuotere la nostra vita, i lutti, le malattie, i tradimenti, le separazioni, le delusioni, le cattiverie, le disgrazie, la malattia, appunto, no? La nostra attraversata è sbattuta dai venti e dalle tempeste e ogni volta noi abbiamo paura di morire, ogni volta si muore un po' e ci confrontiamo con la morte. E ogni volta si fa l'esperienza di un vento buono, di un'aria che è l'aria della speranza, della promessa, appunto, un soffio che nella sua versione più domestica è sempre l'anima, il sentimento, la parola di qualcuno, la carezza. La parola, dice la Bibbia, che pone un limite, contiene l'acqua, evita il naufragio, fa emergere una piattaforma che possa ospitare la vita, apre un passaggio sul mare. Se andiamo avanti, vedete come si incomincia a intuire che su quella barca che attraversa nella tempesta il lago di Galilea, in realtà è rappresentata la parabola della nostra vita. Noi stiamo attraversando il mare per andare sull'altra riva, su una terra promessa. Noi siamo in navigazione e la speranza è che la traversata porti a un'altra sponda, a una sponda felice, libera dalle tempeste e dalla morte. E Gesù, punto di domanda, chi è sto qui? No. Questo Dio strano, questo Dio ridotto all'osso della sua umanità che prendono sulla barca senza vestiti, no? E Gesù è imbarcato con noi, quest'uomo sguarnito, che però è abitato dal soffio, dalla parola, che guarda caso lo stanno portando allo scontro finale con la morte. E allora la trascrizione cristiana di questo episodio chiaramente è sullo sfondo pasquale, no? C'è la grammatica dell'esistenza. Si innerva sulla grammatica dell'esistenza di Gesù, che è la Pasqua. L'episodio della traversata del lago in tempesta è una parabola della Pasqua. Verso sera Gesù disse ai suoi discepoli, passiamo all'altra riva. È un passaggio, la Pasqua, verso il mondo nuovo, che in Gesù Dio ci ha donato. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove, diceva la seconda lettura, no? Il mare che bisogna attraversare e che è l'immagine della morte, questa morte che Gesù affronta e attraversa. Il mare è scatenato. Come si scateneranno le potenze della morte e del male nella passione di Gesù? La passione di Cristo è l'assalto supremo della morte dove si riuniscono tutte le tempeste, i nemici dell'uomo. E la morte, la passione di Gesù cerca di ridurre al silenzio la parola creatrice, la chiude nella tomba, ma la parola di Dio fissa un limite, dice la prima lettura, fissa un limite al mare, gli mette chiavistello, porte e comanda, fin qui tu giungerai e non oltre, qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Cioè non si può uccidere Dio. La morte non terrà prigioniero il figlio di Dio. E il figlio destato si sgridò al vento e disse al mare, taci, calmati. È il Cristo risorto che cammina sulle acque, no? Ma notate, c'era la barca di Gesù e altre barche, dice il racconto, che gli vanno dietro. No, è venuto il miracolo del pane, gli vanno dietro. Il figlio di Dio è anche il figlio dell'uomo e come noi partecipiamo alla sua vita, egli partecipa alla nostra morte. Egli è morto, dice la seconda lettura, per tutti noi, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per lui. E quindi questa traversata pasquale di Gesù è per noi. È per condurre noi, è per aprire la via a noi, noi siamo invitati a seguirlo. Altre barche lo seguivano, dice il Vangelo, questo corteo della storia delle generazioni umane che seguono la barca degli apostoli sulla superficie dell'abisso della morte. Ma guardate cosa c'è dentro in queste parabolette di 5 righe, no? Durante tutto il tempo della traversata, che occupa il tempo della nostra vita e della storia umana tutta intera, Dio dorme, Cristo si assenta nel sonno e tuttavia è lì, silenzioso. E anche questo è, come si dice, la conclusione del senso del passaggio di Gesù. Nelle parabole del Vangelo noi vediamo spesso il Signore, il Maestro, che si allontana e affida la gestione dei suoi beni al personale. Pensate a tutto il capitolo 25 di Matteo, no? Che parla dell'assenza di Dio e dell'attesa. Il servo fedele, il maggiordomo, le 10 vergini, i talenti, il giudizio finale. Ma l'attesa è difficile perché è tutta fondata su una fede senza vedere, mentre l'assenza è constatabile. E tuttavia Gesù ci assicura, le ultime parole del Vangelo di Matteo sono queste: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Allora il racconto della tempesta sedata ci presenta Gesù non assente, ma che dorme. Dorme mentre i suoi vengono violentemente scossi dalla tempesta. E anche questo è un tema pasquale. Durante la sua passione Gesù conoscerà il silenzio di Dio, i discepoli saranno dispersi, spaventati, e Gesù ridotto all'impotenza, consegnato da un tribunale all'altro, sballottato, senza parola, muto come pecora condotta al macello. E i Vangeli dicono: e le legioni degli angeli non interverranno, il cielo resterà chiuso. Dio dorme, tutta la passione di Gesù è dominata da questo tema. E Gesù infatti gli si rivolge con queste parole del Salmo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed è nel profondo del silenzio dell'amore di Dio che Gesù trova la parola di fiducia: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E allora la tempesta si placherà, Dio e Gesù si risveglieranno insieme nell'ora della resurrezione. Di fatto nella passione di Gesù è Dio che viene rifiutato, deriso, ridotto al silenzio, eliminato dalla città degli uomini, ma la riva del mondo che gli si vorrebbe togliere, con l'uccisione di Gesù si vuol dire l'altra riva, non c'è appunto, no? Non può eliminare l'origine. Dio non può morire, ha lasciato fare l'uomo, ha avuto l'aria di dormire durante la tempesta pasquale, ma l'ultimo nemico, la morte, non ha il potere di ridurre al niente Dio e neanche l'uomo. Per questo Gesù si rivolge a noi: perché avete così paura? Non avete ancora fede? E noi che siamo quelle barche che gli vanno dietro, vorremmo seguire Cristo, vorremmo riconoscere che Egli veramente è il Figlio di Dio. Ma chi sia o cosa voglia dire, ci apparirà nella resurrezione a tempesta conclusa. Ora noi, dice Paolo, camminiamo come in enigma nella nebbia, andiamo sul lago dietro a questo fantasma che è passato tra noi. Chi è dunque costui al quale il vento e il mare obbediscono? E mentre ci poniamo la domanda su chi è Gesù, dobbiamo gestire insieme la paura e la fede. Questa è la situazione dei credenti. E affrontare la prova della vita e della fede in questo processo continuo con Dio, che Giobbe, la prima lettura, avete sentito come interpreta: perché non rispondi? Perché non sei giusto? Come mai lasci che il giusto soffra e l'ingiusto prosperi? Certo, non è Dio che provoca il naufragio del giusto, ma è concepibile che non intervenga la giustizia di Dio? Come è conciliabile la giustizia di Dio con il suo non intervenire? Perché non fa giustizia? E qui ritroviamo, ci passeremo tutti in queste cose, se non l'abbiamo ancora fatto seriamente, la vita ce lo farà fare questo passo. Cioè quello di essere costretti a ammettere che Dio ci lascia soli in questo mondo, il mistero di un mondo tutto intero affidato all'uomo. Perché l'uomo sia libero, occorre che Dio taccia. Questa è la conclusione di Giobbe. Occorre tacere, anche davanti alla prova. Cosa puoi dire a Dio? E tuttavia egli interverrà sul limite nell'ora della morte, e intanto nell'attesa egli è silenziosamente con noi, nelle nostre responsabilità, nelle nostre decisioni, nelle nostre passioni, nelle nostre difficili accettazioni, è con noi come Gesù che dorme sulla barca. Ecco, questa è, non so come dire, appunto la grammatica della faccenda. L'esistenza cristiana al suo nocciolo ha questa struttura, la struttura della Pasqua, appunto, no? La struttura della fede, la struttura della libertà. Perché vedete come coincidono queste cose. Fidarsi di Dio vuol dire accettare che Egli dorma accanto a noi, no? E le grandi questioni, quelle di cui non si parla mai in società e di cui si rischia di parlare poco anche nelle chiese, le vere questioni sono quelle che riguardano la paura o la fede. La paura e la fede, perché noi le viviamo insieme, no? La paura è tutto ciò che la paura può generare, per esempio la rassegnazione al vivere, per esempio lo stordimento del vivere, per esempio le chiusure del vivere, il crepar dentro le tue due cosette fregandotene di tutti, questa è la paura, appunto. O la fede, con tutto ciò che questa comporta di fiducia, di speranza, di amore che dà la vita, di tenerezza verso le persone, verso il mondo, verso la storia. La paura e la fede è la questione di Dio, la presenza o l'assenza di Dio alla nostra vita, o il senso della libertà, della responsabilità, o la capacità di star soli, la capacità di affrontare, appunto. È lo stesso, credere in Dio e la capacità di affrontare da soli la vita è la stessa cosa, come si vede. E questa presenza di Dio, caratterizzata dal sonno di Dio, che è il corrispettivo della responsabilità dell'uomo. Ecco, questo, se poi andate a verificarlo sulla maniera in cui invece noi concepiamo la religione e persino la pratica cristiana, vedrete che questa grammatica è tutt'altro che scontata. E questo invece lo ripete ancora una volta questa parabola che ritorna continuamente nei Vangeli, è l'ABC dell'esistenza, l'ABC che noi dobbiamo sillabare continuamente per capire il senso delle parole che girano nella nostra vita. Queste sono come le tabelline dei numeri che servono per fare un po' di calcoli, per affrontare seriamente l'avventura umana.